10 marzo.
Sono le 8 e 12 minuti.
Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo.
Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, torniamo in studio e saluto subito il professor Marcello Signorelli. Professore, buongiorno, docente di economia all'Università di Perugia, è stato con noi anche nei scorsi giorni, ci è tornato a trovare, giustamente lo ringraziamo, perché sono giorni abbastanza complicati. Io volevo chiederle subito una cosa: come va all'Università di Perugia, professor Signorelli, perché sono stati avviati, no, le possibilità per i ragazzi di studiare a distanza per portare avanti il loro corso di studio, no? Con questa applicazione che ci ha detto, questa piattaforma, funziona? Ci sono dei problemi oppure...
No, allora, l'indicazione è di partire entro lunedì prossimo e i professori che si sentono pronti possono partire anche prima. Quindi da ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale del rettore per il via appunto ai corsi a distanza, quindi per l'università non è un grosso problema gestire questa emergenza, i problemi sono altrove.
Certo, no, volevo far capire ai nostri ascoltatori, perché insomma si è parlato in questi giorni anche delle altre scuole, ovviamente non l'Università di Perugia, ma insomma altre scuole che magari non si sono preparate a dovere, si sono trovati un po' impreparati in questo momento, ma ora stanno tutti un po' recuperando. Comunque all'Università di Perugia i corsi possono partire, non ci sono problemi, questo è già una buona notizia. E invece, professore, buone notizie ce ne sembrano essere meno, perché ieri qui da noi è venuta la presidente nazionale della FIAVET, cioè di tutte le agenzie di viaggio italiane, ai nostri microfoni, Ivana Jelenic, la dottoressa Jelenic, lei è umbra. Ci ha fatto un quadro della situazione, almeno per il comparto turistico, molto 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 complicato. Questo per l'Italia, ma anche per l'Umbria. Io volevo chiederle questo, professore: in questi giorni la presidente della regione, Donatella Tesei, ha fatto appello al governo affinché prenda in considerazione, ne abbiamo poi parlato anche con lei la scorsa volta, l'idea di dare aiuti economici anche alle quelle regioni che non sono all'interno cosiddetta della zona rossa, cioè soprattutto Lombardia.
No, ma oramai è tutta
sì,
Italia,
sì,
sostanzialmente
zona rossa, da ieri, sì, da ieri sera,
da stamattina.
Sì, certo, però poi ci sono dei danni economici che verranno valutati. E credo che ci siano delle distinzioni. Lei crede di no a questo punto?
Beh, no, a questo punto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri sera, peraltro appunto in vigore da stamattina,
da questa mattina,
si applica su tutto il territorio in maniera sostanzialmente uniforme. Allora, va detto subito che questo provvedimento ovviamente restringe molto delle possibilità, no? E ha un impatto anche sull'economia. Però i numeri del contagio, i numeri che vanno crescendo di giorno in giorno, no? Ormai siamo abituati alle 18 circa della sera,
sì,
a avere
bollettino,
il bollettino giornaliero.
Certo.
No?
Sì.
E quindi i numeri quindi che continuano a aumentare dei contagi, e soprattutto l'aspetto critico è la progressiva diciamo riduzione delle disponibilità di posti in terapie intensive,
sì,
che anche se aumentati però non riescono a stare al passo all'aumento giornaliero che per ora, ripeto, continua a esserci, delle necessità di ricorrere a questi appunto posti di terapia intensiva e semi intensiva. Ricordo che prima dell'inizio di questa crisi sanitaria, che poi vedremo è anche economica, i posti erano circa 5.000 in tutto il territorio nazionale, adesso si stanno aumentando, sto parlando dei posti in terapia intensiva.
Certo.
E siccome questo virus provoca, è vero, in una percentuale tutto sommato ridotta dei contagiati, però polmoniti gravi, quindi circa il 5% dei contagiati ha necessità di ricorrere a terapia intensiva. È vero, è una percentuale piccola, ma se i numeri dei contagiati crescono, come stanno crescendo, e noi questo è l'elemento di incertezza che ha indotto il governo, io ritengo a questo punto giustamente, a prendere un provvedimento che non ha precedenti, e cioè a cercare di ridurre i contatti fra le persone nei limiti del possibile, quindi senza interrompere, diciamo, le necessità lavorative, di salute e altre necessità di spostamento, però ridurre tutto il resto delle attività, per appunto cercare di frenare il contagio far sì che il picco di contagio non sia troppo alto, quindi non metta in seria difficoltà il sistema sanitario, ripeto, soprattutto sul
versante, certo, della terapia intensiva, certo. Prego.
Quindi in sostanza distribuisca su un arco temporale più lungo e cumulativamente con un effetto complessivo minore questa crisi sanitaria.
Questo è il quadro molto preciso, avete sentito le parole del professor Signorelli, che non potevano spiegare meglio la situazione, insomma, anche dal punto di vista della pericolosità. C'è un 5% di pericolo perché si va in terapia intensiva, e però la terapia intensiva, come ieri ha detto anche l'assessore, lì c'è una situazione particolare, in Lombardia, cui stanno correndo per aprire nuovi reparti, dare spazio alla terapia intensiva, però si continua così, anche in Lombardia l'assessore Galera ha detto rischiamo che non ce la facciamo, perché qui si moltiplicano i casi, e nei casi che si moltiplicano ce n'è una parte che va in terapia intensiva, ma questa parte continua a salire.
Esatto, e peraltro è già in atto uno spostamento di malati in terapia intensiva non affetti da coronavirus dalla Lombardia in altre regioni.
Certo, certo.
Gli aspetti di gestione, diciamo, in sicurezza, quindi in maniera sostenibile anche per la salute, la vita delle persone e del sistema sanitario, in questo momento è prioritario rispetto a tutto, anche
certo.
Perché naturalmente qualora, io mi auguro e secondo me ci sono le condizioni perché non accada, però qualora si raggiunga un picco di contagio e quindi necessità di terapie intensive molto alto, e ricordo che con queste crescite, nel giro di una settimana poco più, i numeri passano da 1 a 10, poi a 100, quindi si moltiplicano rapidamente sia i contagi che le necessità di terapia intensiva. Ripeto, questo nell'ipotesi che passino diversi giorni o addirittura settimane prima che si raggiunga il punto di massimo contagio, quindi quello è un elemento cruciale. L'aspetto economico è importante, marginare questa crescita di contagi e di appunto necessità di ospedalizzazione in questa fase è ancora più importante, perché altrimenti l'impatto anche sul sistema economico cumulativamente potrebbe essere maggiore. Quindi in questo momento è chiaro che l'impatto economico è estremamente grave, perché alla iniziale, all'iniziale impatto dovuto alla situazione partita dalla Cina, quindi anche problematiche di rifornimento, perché oramai molte produzioni hanno anche beni intermedi appunto dalla Cina e da altri paesi.
Certo.
Che arrivano con maggiore difficoltà, quindi questo era un impatto iniziale. Oramai, per effetto di aspettative e altri elementi, l'impatto è anche dal lato della domanda, sia perché una serie di attività sono state ridotte, no? Anche con il decreto,
certo,
di ieri sera,
certo.
E quindi oramai la situazione economica impone, lei mi diceva prima, il governo nazionale darà fondi anche all'Umbria, però il livello di necessità è tale per cui, l'ho detto già al primo nostro incontro, le disponibilità reali sia dei governi regionali, che al di là della sanità, insomma, sul resto hanno un bilancio piuttosto striminzito,
certo,
sia anche dello stesso governo nazionale, sono limitate rispetto alle necessità. È vero, ieri sera lo stesso Premier Conte ha lasciato intendere chiaramente che si andrà oltre quanto già previsto di flessibilità aggiuntiva rispetto ai parametri europei. Però la scala di necessità di intervento è ben maggiore, sia per le necessità appunto di mettere in situazione più sostenibile il sistema sanitario, sia per intervenire con aiuti a imprese e famiglie, sia per rilanciare gli investimenti pubblici in infrastrutture. Quindi tutti questi interventi richiederanno un volume di risorse spendibile rapidamente, e questo è l'aspetto cruciale, che va al di là delle disponibilità reali nazionali.
Allora, perché, professore, io la fermo un attimo su questo punto, perché è stato chiarissimo. Allora, fino ad oggi sull'Europa si è stata fatta una polemica di vario genere, con vari toni. Oggi l'Europa torna al centro del dibattito perché, se io l'ho seguito bene, le ho capito bene, l'Europa viene tirata in ballo nel dire ora deve dare aiuti non solo all'Italia ma ai paesi, perché la situazione sta purtroppo peggiorando anche in Francia e Spagna e anche in Gran Bretagna, e perciò qui ci vuole un intervento massiccio dell'Europa su tutti gli altri paesi, non solo sull'Italia. Detto questo, si parla di piano Marshall, rievocando il piano Marshall del dopoguerra. Professor Signorelli, a che punto siamo su questo? L'Europa in questo momento ha strumenti o soprattutto ha la capacità di poter fare questo lavoro, se lo farà, di aiuto con immissione di soldi nei vari paesi, in aiuto dell'economia dei vari paesi, o no?
Allora, l'Europa concretamente si è mossa, diciamo, da Draghi in poi bene sul fronte della politica monetaria, ma oramai da qualche anno la politica monetaria può poco fare in termini di impatto sull'economia reale. Quello che invece è mancato totalmente è un coordinamento delle politiche di bilancio a livello europeo, in particolare a livello di Eurozona. In sintesi, i bilanci nazionali vanno in sofferenza quando un paese è più colpito da una crisi, sia finanziaria che di tipo sanitario, come questa, che poi anche di tipo economico. Quindi il singolo paese ha meno possibilità, si dice, meno spazio fiscale per fare interventi anticiclici. Sì. Occorre un intervento sovranazionale, soprattutto in un'area monetaria che non ha lo strumento della svalutazione del cambio, per cercare di ridurre l'impatto di uno shock negativo. Quindi una qualche forma di bilancio centralizzato dell'Eurozona è un qualcosa che i macroeconomisti praticamente all'unanimità suggeriscono da tempo. Quello che manca al momento è un consenso politico fra gli Stati. Io spero che nella situazione oggettivamente grave, non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei, si possa fare un passo avanti, perché se c'è la volontà politica di trovare risorse con vari strumenti, quindi raccogliendo risorse nel mercato, non imponendo tassazione aggiuntiva ai cittadini europei, poi le tecnicalità per trovare queste risorse si trovano, però occorre il consenso politico fra gli Stati. Io e oltre 100 economisti italiani stiamo redigendo, l'abbiamo finito ieri sera, una lettera aperta, una sorta di appello all'Unione Europea, e che uscirà domani in un quotidiano nazionale, in cui appunto richiamiamo al senso anche originario dell'Europa. È importante che si intervenga rapidamente, perché, ripeto, il livello di intervento non può essere adeguato a livello nazionale, tantomeno a livello regionale. Quindi occorre un sussulto anche di dignità dell'Europa, soprattutto a livello di Eurozona, affinché si intervenga al di là dei margini di flessibilità aggiuntiva sui bilanci che, come sappiamo, la Commissione europea ha sostanzialmente già concesso anche al governo italiano per queste misure straordinarie. Però l'entità quantitativa dell'intervento dovrebbe essere ben maggiore, e l'unico livello di governo, diciamo così, che potrebbe intervenire su dimensioni adeguate è quello europeo.
È chiaro. Chiaro quello, le parole che lei ha detto, professor Signorelli. Un passaggio in più io volevo farlo con lei, e cioè volevo capire, a questo punto lei ha detto, essendo tutta l'Italia zona rossa, molto probabilmente il governo si impegnerà con aiuti economici che saranno in qualche modo per tutte le regioni. Da questo punto di vista, che consigli si possono dare a coloro che in questo momento ricoprono un ruolo come in Regione Umbria, su come muoversi? Su questo c'è anche il capitolo dei fondi europei, professor Signorelli, che è altrettanto importante, perché in questi anni ha aiutato l'economia umbra, come dire, in questi 10 anni di crisi. E tornano utili anche in questo frangente i fondi europei?
Allora, sono briciole rispetto al necessario. Naturalmente tutto è importante, e noi se li vediamo in valore assoluto, noi singolarmente, ci sembrano di dimensioni considerevoli. In realtà non lo sono neanche in tempi normali, figuriamoci in questo momento. Quindi, diciamo, il livello regionale a questo punto non può che muoversi in coordinamento con le altre regioni e con il livello nazionale. Quindi è chiaro che ci sarà una regia nazionale. Quindi non mi aspetto diciamo che i governatori delle diverse regioni sgomitano tra loro per dividersi le risorse.
Non ci sarà questa corsa.
Diciamo che è una corsa che in questa fase comunque di emergenza non ha senso fare, quindi conviene coordinarsi. Basta vedere anche, e l'ho apprezzato molto, anche il ruolo delle opposizioni, no, all'attuale governo, che di fatto hanno avallato la decisione del governo di ieri sera, quindi del procedere a una sostanziale estensione della zona rossa a tutta Italia.
Certo.
In questa fase è importante, diciamo, muoversi compattamente a livello nazionale. E io sottolineo anche che queste misure sono state necessarie anche perché in termini di comportamenti individuali una parte degli italiani non hanno dato grande prova di sé, quindi la consapevolezza dei rischi, non di rischi diffusi su tutta la popolazione che rischia di morire complessivamente, ma rischi diffusi che una parte della popolazione italiana, anche se minoritaria, non possa trovare assistenza sanitaria così come meriterebbe in caso di difficoltà gravi connesse appunto alle polmoniti per il coronavirus.
Certo.
Quindi occorre muoversi compattamente a livello nazionale, ma soprattutto cercare di convincere gli altri paesi europei che occorre un intervento a quel livello. Le margini di flessibilità aggiuntiva sui bilanci nazionali non bastano più, anche perché ricordo, come noto, che avere più flessibilità sui bilanci nazionali, pensiamo a quello italiano, vuol dire sostanzialmente un deficit maggiore, quindi la necessità di aumentare il debito pubblico nazionale, che in qualche misura, insieme a altri fattori, si riflette in un aumento dei tassi di interesse.
Certo.
E tutto questo può essere superato in parte se lo si vuol fare con un livello europeo. Noi in questo documento, ripeto, uscirà domani, se ci risentiamo.
Ma domani professore, io volevo cogliere l'occasione per invitarla qui con noi, se lei domattina è disponibile, a tornare in diretta con noi e discutiamo anche di questo documento che voi credo avete mandato a Corriere della Sera come testata.
No, il quotidiano al momento non lo diciamo perché uscirà domani in un quotidiano nazionale, però ripeto, oltre 100 economisti italiani hanno sottoscritto questo documento.
Allora,
ne seguirà.
Io credo che se lei è disponibile domani mattina valutiamo l'ipotesi di stare ancora insieme e magari parliamo anche di questo documento che anche lei ha firmato, no?
Va bene, in questa fascia oraria per me va bene.
Bene, allora domani ci sentiamo, perché poi è un discorso che, insomma, come avete sentito, il professor Signorelli ha affrontato dati economici partendo da un'indicazione generale in apertura, e cioè che in questo momento bisogna tenere duro sul fronte delle osservazioni che sono state fatte dai medici e sono state divulgate con le ultime norme dal Presidente del Consiglio sul rispetto delle regole sanitarie, perché tutto parte da lì, tutto si innesca lì. Se noi seguiamo, ne usciamo prima, abbiamo ovviamente, perché questa la salute è il primo dato importante, abbiamo meno persone, meno contagi, meno persone che vanno in sofferenza, e tutto questo ha un riverbero positivo anche sull'economia. Dottor Signorelli, lascio a lei, no, questo dato, no? Mi sembra così,
sì,
io l'ho sintetizzato da studente, però...
La responsabilità individuale dei comportamenti è estremamente importante. E qualora questa non è diffusa, come di fatto si è un po' dimostrata nei giorni scorsi, ben vengano anche provvedimenti fortemente restrittivi che speriamo sia necessario durino meno possibile.
Certo.
Per ora, come sappiamo, fino al
3 aprile, certo.
Però anche chi ha ruoli, ripeto, istituzionali a livello sovranazionale deve intervenire, perché la crisi non è nazionale o regionale, ma è sovranazionale, almeno il livello europeo dovrebbe intervenire, altrimenti anche i padri fondatori che immaginavano un'Europa diversa e si troverebbero, rimarrebbero delusi da un non intervento. Ora giovedì c'è anche il consiglio direttivo della BCE, della Banca Centrale Europea, però la politica monetaria in questa fase si può fare, può immettere liquidità ulteriore, ma occorre un intervento in termini di risorse a livello europeo, e nel nostro documento indichiamo anche gli strumenti tecnici per poterlo concretizzare, se c'è volontà politica degli stati di farlo.
È chiaro quello che lei dice, professor Signorelli. Sono le 8:30, l'appuntamento è domani. A domani, professor Signorelli.
Va bene.
E, discuteremo anche di questa lettera che 100 economisti italiani, tra cui lo stesso professor Signorelli, hanno mandato un quotidiano italiano. Domani sveleremo anche il lavoro che hanno fatto i colleghi di un'altra testata nazionale e discuteremo di questa lettera e di tutte le implicazioni, se ce ne saranno, perché qui ormai si va di minuto in minuto nell'aggiornamento delle notizie sul fronte sanitario, ma anche sul fronte dei provvedimenti che vengono presi di natura strettamente economica. Dottor Signorelli, io la ringrazio per la sua...
Grazie a lei.
Semplicità e chiarezza, e appuntamento a domani mattina qui con noi.
D'accordo, buona giornata.
Grazie, buona giornata al professor Signorelli. Allora, avete sentito il quadro della situazione a grandi linee. Ora noi torniamo, anzi non ne siamo mai usciti in verità, perché queste sono informazioni e dati e analisi che interessano anche l'Umbria, ma torniamo più strettamente nella cronaca, perché abbiamo con noi tra poco il vice capo della redazione Umbria della Nazione, Erika Pontini, e con lei faremo un punto della situazione rispetto al clima che c'è nella nostra regione, ai provvedimenti che sono anche avuti sul fronte della giustizia con la chiusura dei tribunali. Erika ci spiegherà bene com'è la situazione, e soprattutto poi sulle notizie di giornata. Tra poco.